Le 8:44, buongiorno ascoltatori, e mentre su Milano calano le prime ombre dello spread che sfonda quota 330 punti, vi diamo il benvenuto con una nuova puntata del giorno delle locuste. Allora, subito la prima notizia di giornata. La prima notizia ci dice che il professor Di Stefano oggi non è qui con me in questo studio perché, per citare Gianni Rodari, il professor Di Stefano è come Giovannino Perdigiorno, un grande viaggiatore. Un giorno è a Berlino, un altro è a Bali, un giorno è a Sydney, un altro a Boston e un altro ancora è a Frosinone. Indovinate tra tutti questi luoghi dove si trova oggi? Bravissimi, avete indovinato? Si trova proprio a Frosinone, una città bellissima, ma non so se ci vivrei. E allora sentiamolo in diretta, live from Frosinone, il professor Andrea Di Stefano. Eccolo qua. Allora, com'è la bella Frosinone in questa stagione?
C'è il sole, ma non, in realtà sono vicino a Frosinone.
Nemmeno in downtown Frosinone, nei sobborghi di Frosinone si trova.
Esatto, nei sobborghi di Frosinone verso sud.
Che spettacolo, che meraviglia. È riuscito a visitare il centro storico perlomeno o nemmeno quello?
Assolutamente no.
Assolutamente no. Mi porta un souvenir da Frosinone. Cos'è il...
Non lo so.
Se non lo sa lei che è a Frosinone, lo devo sapere io.
Forse c'è della mozzarella, che però non so se arriva in salute quando ora che torno.
Cioè, me la porta blu come un puffo belga. Vabbè, comunque lei ci provi, se arriva sana la mozzarella di Frosinone è sempre un bel mangiare. A proposito di Frosinone, c'è anche una notizia che riguarda proprio le banche e che arriva da Frosinone, una notizia proprio delle ultime 24 ore, gliela leggo così come è stata battuta: Frosinone cercano di rapinare banca, ma i dipendenti li prendono a sediate e li mettono in fuga. Ora i rapinatori rimasti feriti ti sono ricercati. Hai visto? Occhio, perché l'abitante di Frosinone reagisce alla provocazione.
È molto reattivo.
Vediamo quale sarà il livello di reattività invece del governo italiano di fronte alla lettera della Commissione Europea. Fino adesso la reazione è stata quella del Premier Conte, che ha detto che è una manovra molto bella. Vuole dare invece un suo giudizio sul capitalismo, professor Di Stefano? Vogliamo dire che il capitalismo è molto brutto?
Sì, possiamo anche dirlo, però non credo che faremo contenti gli ascoltatori con queste dichiarazioni, così come non è sicuramente contenta Bruxelles. Adesso il problema è capire in queste 3 settimane, perché è il lasso di tempo teorico che viene lasciato al governo italiano per rispondere e eventualmente per fare delle modifiche che possano ridurre il tasso di scontro con Bruxelles, e poi si va verso l'inizio di una procedura di infrazione.
Eh sì, perché quella lettera è talmente dura che siamo proprio un attacca sotto il proiettile in busta chiusa, che potrebbe essere la prossima lettera che arriva direttamente da Bruxelles. Tra l'altro, una manovra che contiene il condono più tombale mai fatto nella storia. A proposito di cose mai viste nella storia, di cui scrive la Commissione Europea, ci sono dentro il riciclaggio, il rientro dei capitali dall'estero. Le piace?
Beh, uno dei condoni, devo dire, che impallidiscono i vecchi condoni berlusconiani e tremontiani rispetto a quello che è stato introdotto, almeno ad oggi. Poi vediamo domani al Consiglio dei Ministri se saranno fatte delle modifiche nella manovra, perché c'è il condono dell'IVA, il condono delle tasse, è stato messo un tetto di 100.000 euro per ciascun anno di non versamento delle imposte e per ciascuna imposta, quindi molto superiore anche alla stima, credo, che era stata fatta inizialmente di un tetto complessivo di 500.000 euro, perché con questo meccanismo se io ho appunto evaso più imposte di natura diversa, il tetto è 100.000, si possono sommare e si può arrivare a 300-400.000 euro per anno di imposte dichiarate e non versate, oltre alla parte appunto di condono sulle non dichiarate relativamente ai redditi, le non dichiarate su il denaro spostato all'estero, e forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso nelle polemiche, la questione del condono sul riciclaggio e l'autoriciclaggio, che è uno degli strumenti fondamentali nella lotta appunto alla operazione di movimentazione del denaro per nascondere nasconderlo al fisco, sia al nostro, sia anche per nasconderlo all'eventuale indagini sull'origine sospetta o illegale dei flussi di denaro.
Però tranquillo, non si preoccupi, che adesso nel weekend c'è il Consiglio dei Ministri che riscrive tutto quanto. Il problema è che c'è il derby di mezzo e quindi forse non si fa. Comunque vabbè, ci riaggiorniamo poi al limite alla prossima settimana. Se ne discute lì del condono a Frosinone?
No, non mi sembra che sia un argomento di grande attualità, insomma.
Di cosa si discute in ciociaria?
Francamente non sono in grado, ma credo che ci sia qualcosa legato. Il Frosinone c'è una squadra di calcio.
Infatti le due più grosse personalità che hanno calcato il suolo di Frosinone nelle ultime settimane siete lei e Cristiano Ronaldo. Prima Cristiano Ronaldo, che è andato a giocare a Frosinone, e poi lei, che invece oggi è lì nella bella città, capoluogo del Frusinate. Comunque del condono riparleremo poi dopo con il professor Alessandro Santoro in apertura di seconda parte. Altri aspetti ancora che riguardano il condono stesso, ma intanto, professor Di Stefano, c'è l'inchiestona, una di quelle inchiestone che a lei piacciono tantissimo, la rendono felice. Cum-Ex Files è stata definita la più imponente investigazione in Germania dal secondo dopoguerra. Di cosa si tratta?
Allora, iniziamo dal nome, perché francamente io stesso non riuscivo a capire perché Cum-Ex Files. Allora, questo è il nome che è stato inserito.
Sembra una roba da YouPorn letta così.
Esatto, è il nome che è stato segnato dagli investigatori tedeschi che lavorano, per la precisione si tratta di tre procure delle repubbliche, Francoforte, Monaco e Colonia, lavorano su operazioni di acquisto anche a scoperto, cioè senza possedere di fatto finanziariamente il titolo. Cum ex significa con e senza la corrispondenza del dividendo, di azioni delle banche che appunto in prossimità dello stacco della cedola sono state comprate allo scoperto da alcuni fondi che poi hanno utilizzato una leva fiscale, cioè la detrazione dell'imposta che era prevista dalla legislazione tedesca per fondi pensione, fondi di investimento relativamente ai dividendi. In pratica queste società compravano azioni delle banche subito prima dello stacco della cedola, incassavano il dividendo e poi sul dividendo non pagavano l'imposta perché utilizzavano una misura prevista dalla legislazione tedesca per favorire l'acquisto di titoli a lunga permanenza da parte di fondi di pensione e fondi di investimento. L'inchiesta è un'inchiesta molto grande perché coinvolge 12 nazioni complessivamente diversi gruppi bancari che sembra siano considerati corresponsabili del tutto, e l'ammontare anche era veramente rilevante perché secondo i procuratori delle tre città tedesche sarebbero stati evasi complessivamente 55 miliardi di euro in tre paesi, in quattro paesi. La parte più grande appunto in Germania, oltre 25 miliardi, al secondo posto ci sarebbe la Francia, dove l'evasione o l'elusione avrebbe prodotto un danno al fisco intorno ai 12-15 miliardi e poi l'Italia intorno ai 4-4,5 miliardi di euro anche nel nostro paese, e al quarto posto la Spagna, dove però nel mirino c'è soprattutto il Banco Santander, che è considerato, non dico il regista, ma uno dei principali protagonisti di questa operazione di maxi evasione ed elusione. È interessante perché francamente era molto tempo che non si vedeva nelle cronache finanziarie al primo posto l'investigazione da parte della magistratura tedesca, che di solito è estremamente riservata ma è anche molto cauta nell'aprire questo tipo di investigazioni.
Beh, 55 miliardi di euro è una bella cifra, volendo potrebbero essere anche condonabili, peccato che si sia in Germania e non a casa nostra, e quindi le attenzioni della procura, tra l'altro su scala più piccola. Ma comunque negli Stati Uniti è scoppiato anche un altro caso, un'azienda di costruzioni che viene considerata responsabile del fallimento della First National Bank di New Orleans.
Sì, l'ho preso in considerazione perché se pensiamo a quello che è accaduto da noi con i fallimenti ormai sei banche, perché se mettiamo assieme le quattro banche diciamo della risoluzione del Centro Italia e le due venete, sono almeno sei gli istituti che di fatto sono falliti, e in questo caso significativamente, seppur con numeri molto più piccoli di quelli italiani, sono già arrivati a sentenza in una vicenda che ha preso le mosse all'inizio del 2017. Si tratta della First NBC Bank of New Orleans, che è fallita, è stata dichiarata fallita nell'aprile del 2017, a solo un anno e mezzo di distanza. La magistratura statunitense ha condannato una società di costruzioni, un po' come molte società di costruzione erano clienti anche delle nostre banche fallite, ha condannato la società di costruzioni a rimborsare almeno una ventina di milioni di dollari, e soprattutto il suo ex amministratore delegato è stato condannato per truffa e per bancarotta fraudolenta, e si è beccato una sentenza di 5 anni di carcere, che non sarà però ai domiciliari ma sarà effettivamente nei penitenziari statunitensi. Un piccolo esempio, ma un esempio significativo sia dal punto di vista dei tempi sia dal punto di vista della velocità con la quale un soggetto esterno, quindi non i vertici della banca ma un cliente che evidentemente aveva delle cointeressenze con la banca, ha fatto fallire l'istituto, e questo ha fatto muovere rapidissimamente la magistratura della città di New Orleans.
A proposito di banche, ieri è anche arrivata la multa per PricewaterhouseCoopers, che è stata per anni il revisore di Veneto Banca, che è una delle banche italiane fallite.
Sì, anche qui per fare un raffronto è arrivata solo ieri, nel senso che almeno si è conosciuta solo ieri, perché c'è stato un definitivo pronunciamento da parte della Consob, e Pricewaterhouse è stata condannata per in quanto revisore della Veneto Banca. Non, ovviamente non si è accorta di nulla di quello che accadeva nella gestione di Veneto Banca, che ha portato al fallimento, e quindi la Consob, seppur con grande ritardo, ha appunto sanzionato perché ritiene che i lavori di revisione sui bilanci e il consolidato del 2014 siano stati assolutamente insufficienti, e quindi ha considerato possibile emettere una multa nei confronti di Pricewaterhouse. E lo ricordiamo che da questo punto di vista ancora i processi sono in pieno svolgimento per il fallimento sia della Popolare di Vicenza sia di Veneto Banca, dove c'è sul banco degli accusati soprattutto Vincenzo Consoli, il padre padrone appunto del secondo istituto bancario veneto, che è di fatto fallito.
E andiamo a chiudere questa prima pagina del Giorno delle Locuste, prima di andare in pubblicità, con un'altra importante notizia che arriva questa volta proprio da Frosinone, dove si è svolta una consistente attività di contrasto all'abusivismo portata avanti dagli agenti della polizia locale, che hanno sequestrato molta merce contraffatta al mercato di Piazzale Europa, in particolare scarpe e accessori di noti marchi del settore.
Di cui non sapevo nulla, da te in questo momento.
Come non sapevo? Non è stato in Piazzale Europa a fare un grosso approfondimento sulla notizia?
No, per ora. Mi ero limitato invece a leggere con grande piacere l'ennesima inchiesta del Sole 24 Ore, la nuova vaga del Sole 24 Ore sotto la guida di Fabio Tamburini, che sta sfornando veramente
la tenga lì, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità. Nel frattempo, durante la pausa pubblicitaria, vai in Piazza Europa, approfondisce il tema dell'abusivismo a Frosinone, magari porta a casa un po' di merce contraffatta, così si risparmia anche la noia di dover andare a cercare il souvenir. Poi ci risentiamo tra poco insieme a lei e insieme, come sempre, al professor Santoro. A dopo.
A tra poco.
Radio Popolare. Se ti abboni, si sente meglio.
Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, l'ossessione del prezzo. A destra,
qualità.
Prezzo.
Tecnologia.
Prezzo.
Comfort.
Prezzo.
Mm.
Nel business, tutti cercano la qualità al giusto prezzo. Oggi puoi averla al migliore, grazie a noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 30 novembre, con il contributo delle nostre concessionarie, la gamma è tua da 10.900 euro oltre IVA a fronte del ritiro usato. E con il super ammortamento del 130%, il vantaggio diventa irripetibile.
Avevo ragione io.
Anch'io.
Volkswagen Veicoli Commerciali. L'idea in più per chi lavora.
Tutto di serie. E come si chiama?
Gamma Mini Baker Street Edition. Ha di serie fari LED e cerchi in lega neri e connected media touch e cruise control
e
tanto altro.
E non starnutisci?
Non c'è tempo.
Solo fino al 31 dicembre gamma Mini Baker Street Edition. Disponibile su Mini Countryman e da oggi anche su nuova Mini 3 e 5 porte. A partire da 17.400 euro con contributo eco bonus ove applicabile. Scoprila nelle concessionarie Mini e su Mini.it.
E andiamo!
Il condominio di Nino.
Chi è?
Sono Nino, il portinaio. Qui c'è il ragazzo delle pizze.
Grazie, conosce la strada.
E ci credo, è la quinta volta questa settimana. Sempre pizza, pizza, pizza.
Lo so, si è rotta la cucina. Puoi immaginare mia moglie.
Ma vada da Compass e a due pass.
Un prestito. Ma chissà quanto devo aspettare.
Basta un giorno. Più prestito di così.
Fissa un appuntamento su compass.it e vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documenti informativi in filiale. Salvo approvazione Compass.
Europa Sinistra Riscatto.
Un incontro promosso dalla sinistra del PD con esponenti di associazioni e cultura per discutere dell'alternativa alla destra.
Si avvicina al congresso. Le elezioni europee sono uno spartiacque e la sinistra deve reagire per battere i nazionalismi.
Ne discuteranno fra gli altri Brando Benifei, Barbara Pollastrini, Massimo Cacciari, Beppe Sala, Maurizio Martina, Gianni Cuperlo, Alberto Melloni, Andrea Orlando e Giuliano Pisapia.
Venerdì 19 ottobre dalle 17.30 e sabato 20 dalle 12 alla Fonderia Napoleonica in via Taon di Revel 21 a Milano.
Fotografia è la settimana degli archivi aperti e sono aperti anche per i nostri abbonati per le visite guidate. Martedì 23 alle 17 al Castello per Carla Cerati. Giovedì 25 alle 17 da Francesco Radino in via Candiani al 123. Martedì 30 alle 18 da Ferdinando Scianna in via Giannone al 6. Prenotatevi in orari d'ufficio allo 02 39 24 1 409. I posti sono limitati.
Un cuore di vetro in inverno. In anteprima nazionale al Teatro Manzoni di Monza, il nuovo attesissimo spettacolo di e con Filippo Timi apre la sezione Altri Percorsi, che ospiterà inoltre Laura Curino, Mario Perrotta, Ramin Baharami e Stefano Accorsi. Domenica 21 ottobre. Prenota subito la tua poltrona, teatromanzonimonza.it.
Sviluppa la tua creatività alla Scuola dei Migliori Scrittori, Giorgio Fontana, Marta Morazzoni, Hans Tuzzi, Alessandro Robecchi. Corso di scrittura creativa e la Libreria Popolare di Via Tadino. 349-3206-832, www.artedelnarrare.com.
Nazca Mondo Alegre, in collaborazione con il Bloom di Mezzago e con il contributo di Regione Lombardia, ti invita alla finale della prima edizione dell'Ubuntu Contest, festival musicale per band emergenti, intitolato alla mitica Cola Fair Trade.
Ti aspettiamo venerdì 19 ottobre dalle 21.30 al Bloom di Mezzago. Scopri le band finaliste seguendoci sulla pagina Facebook Ubuntu Contest.
Triennale Teatro dell'Arte. A 100 anni dalla Prima Guerra Mondiale, il 23 ottobre debutta in prima assoluta Stille Requiest di Mauro Montalbetti con Marco Baliani e Mirko Guadagnini. Un requiem laico dove i testi dei più grandi scrittori del Novecento prendono vita in una straordinaria partitura musicale. Biglietti su vivaticket.it, triennale.org/teatro. Triennale Teatro dell'Arte. Lo sguardo sul mondo.
Popolare Network.
Tre minuti dopo le nove, rieccoci qua. Nel frattempo vi riporto una notizia proprio degli ultimissimi minuti. Si è rischiato un incidente aereo con un DC-9 che ha rischiato di cozzare contro lo spread che si era spinto fino ad 8.000 metri, tanto sta arrivando in alto, per fortuna non è successo niente, tutto bene, e quindi ci possiamo serenamente collegare con il professor Alessandro Santoro, che è un uomo roso dall'invidia nel sapere che il collega di Stefano si trova nella bella Frosinone, mentre invece lui è qua come tutti i venerdì mattina. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno a voi.
In realtà il professor Santoro è qui perché si sta allenando per la Bicocca Run, è così che si chiama?
No, la Corre Bicocca.
La Corre Bicocca.
L'evento che conclude i festeggiamenti del ventennale della nostra università. E domenica, sì, 2000 persone si annunciano.
Hai capito? Non è facile portare in piazza 2000 persone di questi tempi, invece la Corri Bicocca ce la fa un professor Santoro molto competitivo e che da tempo si allena per questo appuntamento, ma il collega Di Stefano partecipa?
Non sono in grado.
Ma come non è in grado?
Se sono in grado io, è in grado chiunque.
No, anche perché
io sono molto più anziano.
Sì, ma trovandosi a Frosinone, professore, è anche una bella occasione per allenarsi. Se torna a Milano a piedi, in una sorta di Perugia Assisi del dolore e della sofferenza, arriva bello allenato per la Corri Bicocca.
Sì, ci metto 10 giorni se torno a piedi.
E vabbè, quando è la Corri Bicocca, professor Santoro?
È domenica.
Fai in tempo, ci sono giusto.
Come domenica, dopo 10 giorni.
Vabbè, ci mettiamo d'accordo dopo. Nel frattempo ripartiamo là da dove era partito anche il professor Di Stefano, perché oggi il professor Santoro vuole tornare sul tema del condono.
La premessa necessaria secondo me per parlare di condono è ricordare alcune cose che probabilmente si possono dare per scontate, ma insomma fino a un certo punto. Ogni condono porta con sé un costo sociale enorme dovuto alla perdita di equità che subisce il sistema fiscale, al messaggio devastante che arriva ai contribuenti che le tasse le pagano per volontà o per obbligo e che si sentono presi in giro, e a quelli che invece hanno la tentazione di evaderle, che chiaramente riducono la loro propensione ad adempiere spontaneamente in attesa poi del condono successivo. Questi sono fatti ormai acclarati, sono dei numeri certi sull'effetto negativo dei condoni sulla compliance nel medio periodo. Però si dice, normalmente i governi continuano, specie in Italia, a fare i condoni perché questi producono gettito almeno nel breve periodo. Ebbene, quello a cui siamo di fronte è probabilmente, perché una relazione tecnica definitiva ancora non c'è, non essendoci neppure un test, a quanto sembra definitivo, però probabilmente ci troviamo di fronte a un condono paradossale che ha tutti i guasti e i costi sociali di un condono molto ampio, ma darà un effetto di gettito assolutamente limitato. Questo perché? Perché è stato pensato come condono amplissimo, nel senso che tutte le fasi, diciamo così, del rapporto tra il contribuente potenzialmente evasore e il fisco, per tutte queste fasi viene offerta una scappatoia, fin dal momento successivo alla dichiarazione infedele, che si può integrare a condizioni molto vantaggiose rispetto a quelle ordinarie, poi se invece si viene pizzicati con un avviso di accertamento o con un verbale di constatazione possono essere definiti anche qui non pagando sanzioni e interessi, poi nel caso si sia già in lite e ci sia stato uno o addirittura due gradi di giudizio si può uscire dalla lite pagando quanto originariamente accertato in una proporzione variabile tra il 20 e il 50%, se si è già allo stadio della cartella esattoriale, quella che richiede il pagamento, viene introdotta per la terza volta in pochi anni una rottamazione, e infine per alcuni debiti contratti tra il 2000 e il 2010 c'è una sorta di estinzione, quindi veramente a 360 gradi, molto oltre i confini che si potevano prefigurare leggendo il contratto di governo, che parlava solo di saldo e stralcio. A fronte di questo però, a quanto sembra, il gettito previsto è molto ridotto. Dico a quanto sembra perché l'unica fonte certa che abbiamo è il draft budgetary plan che è stato mandato alla Commissione Europea, è stato pubblicato sul sito del Tesoro, dove si trovano dei numeri aggregati da cui si evince che per esempio nel 2019 la pace fiscale dovrebbe portare un gettito dello 0,01% del PIL, cioè 180 milioni di euro, e che comunque anche negli anni successivi non arriverà a superare di 1,8 miliardi annui, quindi molto molto inferiore alle cifre che erano state previste. Questo perché? Per due ragioni. La prima è che in molti casi quello che fa questo governo è in realtà ripetere e adottare di nuovo strumenti che sono stati già adottati nel recente passato, cioè anche qui devo dire si conferma un governo del non cambiamento nelle politiche fiscali, perché molte a partire dalla rottamazione, ricorderete tutti, la rottamazione, la prima e la seconda versione dei governi Renzi e Gentiloni, ma poi anche il decreto legge 50-17 sulla definizione agevolata degli avvisi di accertamento, le varie ipotesi che già esistono per definire le liti pendenti, e quindi quando poi si leggono le bozze di relazione tecnica, ancora non ufficiali, ma insomma c'è da presumere che poi i numeri torneranno con questi, si capisce che questo effetto di reiterazione di misure a breve distanza fa sì che il gettito aggiuntivo prevedibile sia molto contenuto. Il secondo elemento è che evidentemente queste misure hanno dentro due volontà contrapposte, cioè da una parte quella di chi voleva un condono molto ampio e quella di chi dall'altra parte le ha, per fortuna, viene da dire, limitate. Per esempio la dichiarazione integrativa speciale è sì a condizioni molto favorevoli, però è soggetta a dei limiti che faranno sì che coloro che troveranno conveniente spontaneamente dichiarare l'esistenza di imponibili maggiori rispetto a quelli dichiarati saranno molti pochi contribuenti. E quindi il risultato è appunto è questo paradosso, rispetto al quale le manine sono sinceramente poco rilevanti, perché il fatto che poi ci si faccia non ci si faccia rientrare il valore dei beni immobili all'estero, le attività finanziarie all'estero, non cambia il segno e il paradosso di questo condono. E infine la promessa del carcere per i grandi evasori è il solito slogan, un'arma spuntata che è stata già utilizzata tante volte in Italia, diversi tentativi fatti di utilizzare il carcere come spauracchio non hanno mai funzionato, anche per le note condizioni del nostro sistema di giustizia.
Insomma, la sostanza di quello che ci dice oggi il professor Santoro è che questo condono è scarsamente fruttifero per l'erario, ma largamente fruttifero per il popolo che ne beneficerà. Ma attenzione, perché potrebbe cambiare ancora molto, visto che Salvini, dopo aver detto scordatevelo, c'è il derby, adesso ha fatto un'apertura, se serve al Consiglio dei Ministri, indetto per domani, ci sarò, e quindi potremmo vederne ulteriormente delle belle.
Posso aggiungere una cosa?
Al volo.
In realtà le maglie le allargherà il Parlamento, non le allargherà il governo, come è sempre stato fatto nella storia di tutti i condoni. Sarà il Parlamento a cercare di abbattere alcuni dei limiti e quindi allargare ulteriormente le maglie del condono.
Un'ultima cosa, professor Santoro, quanto è lunga la corribicocca?
Diciamo esistono diverse distanze, la minima che faccio io
è quella che fa lei.
Io faccio solo 5 chilometri,
ecco.
Poi la 10 e poi la...
Sì. No, per fare bella figura, se ci fosse una manina che manipola il regolamento e la lunghezza del percorso e da 5 chilometri diventano 500 metri, magari con uno scatto grintoso riesce pure a vincerla, io ci penserei.
Io ho già un'altra manina, veramente. Siccome corre con me mio figlio, che però non può partecipare, non ha il pettorale, allora io dopo un po' gli do il mio pettorale e così faccio rilevare il tempo su di lui.
Certo.
E pensavo di far questo, però non lo volevo dire a nessuno.
Sembra l'Eneide, un uomo anziano sulle spalle del bambino che lo porta fino al traguardo. Grazie, professor Santoro, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci, professor Di Stefano. Intanto spero che lei abbia cominciato ad allenarsi, ma torniamo là dove ci eravamo lasciati, ovvero su questa nuova inchiesta che propone oggi in prima pagina del Sole 24 Ore, che racconta che torna il clan del rating, i bidoni con la AAA, banchi, bilanci gonfiati finiscono sotto tiro.
Sì, è un'inchiesta estremamente interessante sul comportamento delle società di rating, non solo quelle a cui siamo abituati più normalmente, cioè le varie Standard & Poor's, Fitch o Annessi, quelle considerate responsabili di gran parte del disastro finanziario legato ai mutui subprime. E qui si riporta per esempio il fatto che sono state raggiunti nuovi accordi per rimborsi complessivi e tra multe e rimborsi pari a un paio di miliardi di dollari, ma poca cosa rispetto a quelli che erano stati chiesti nei vari processi e nelle operazioni di rimborso, complessivamente oltre 7 miliardi che erano stati messi sul tavolo nei tribunali americani ed europei. Ecco, se quegli agenzie di rating hanno pagato per chiudere appunto i contenziosi, rimangono aperti dei casi clamorosi, soprattutto nei paesi asiatici, in Cina, in India, agenzie di rating che hanno ottenuto la tripla A, ma questa non è una novità, anche a banche che erano già in fallimento o addirittura erano state dichiarate fallite, alla più grande agenzia di rating cinese da Gong è stato ordinato di non emettere più pareri e di non esprimersi sul mercato dei derivati cinesi, insomma un sistema che bisogna dirlo francamente è rimasto assolutamente intatto, anzi forse è peggiorato rispetto alla crisi del 2007, iniziata nel 2007, sul quale anche in Europa la legislazione, il controllo è fallito completamente. Forse gli ascoltatori si ricordano che decine di volte si era ipotizzato una sorta di agenzia europea di controllo per il rating e un obbligo di comunicazione preventiva a questo organismo, una sorta di authority. Ecco, nulla di tutto ciò, e così nel sito delle agenzie di rating si dice sostanzialmente che non ci sono gli elementi per avere la certezza quando si fanno le analisi, perché spesso vengono fatte con gli algoritmi, e gli algoritmi, come viene scritto proprio su un sito di un'agenzia, non sono in grado di monitorare nulla e possono anche dare un rating sul valore di una mucca senza accorgersene.
Visto che ha citato l'Oriente, ne approfitto per dire che Dovizioso guida le prime libere in Giappone, quarto markets, risprofondate ancora una volta nella mediocrità le Yamaha con Valentino Rossi, nono, ma sono solamente le prime prove libere. So che non voleva parlare di questo, ma invece tende maggiormente a parlare di nuovo del renminbi. Dobbiamo per forza parlare del renminbi?
Beh sì, secondo me è un'informazione importante e interessante, perché la valuta cinese ha raggiunto i minimi degli ultimi due anni e si avvicina alla soglia dei $7, che sarebbe sostanzialmente anche la soglia psicologica, cioè praticamente il livello più basso in assoluto della storia, e questo è curioso perché arriva in contemporanea col quarto rapporto che avevamo preannunciato la settimana scorsa del Tesoro americano, che ha negato che ci siano manipolazioni da parte delle autorità cinesi per rendere più debole la valuta di Pechino, e quindi l'impressione complessiva è che non si tratti per ora appunto di una situazione che non può che produrre un ulteriore peggioramento dei conti e della guerra commerciale. Infatti molti consigliano prudenza su questa operazione di svalutazione appunto della valuta cinese.
Invece sembra sgonfiarsi la bolla del petrolio.
Si è forse sgonfiata la bolla del petrolio, come stanno dicendo un po' tutti, anche questo lo ricordo, era una bellissima inchiesta del Sole 24 Ore a firma Minenna, che evidenziava come le valutazioni dei pezzi petroliferi fossero fortemente gonfiate da una serie di operazioni sia sul mercato fisico sia sul mercato dei derivati. La bolla sembra sgonfiarsi, in pochissimi giorni il prezzo del cosiddetto WTI, cioè del petrolio quotato a New York, è sceso sotto i $70 quando era oltre gli 80-82, quindi si sono persi ben $10 in poco più di meno di due settimane, e c'è già chi preconizza una situazione di difficoltà per il mercato dell'oil a breve termine, con tutto quello che questo comporta, cioè col rischio che questo sia un segno di un inizio di sgonfiamento anche della bolla azionaria, e alcuni segnali si sono visti, e quindi un cosiddetto, come dicevamo la settimana scorsa, sell-off complessivo, cioè un'ondata di vendite complessive che potrebbe innescare problemi non irrilevanti su alcuni mercati, in particolare quelli emergenti.
Le 9:18 minuti, mettiamo un po' a confronto il passato e il futuro. Da una parte siamo negli Stati Uniti, c'è il fallimento di una delle più grandi catene di distribuzione come Sears, che ha dovuto ricorrere al Chapter 11 e come è già successo in altri casi, la ragione che ha portato al fallimento è l'affermazione progressiva del e-commerce di Amazon in particolare. Dall'altra invece c'è Uber, che va in borsa con una valutazione record superiore a quella che fu di Facebook.
Sì, Uber si prepara, poi non sappiamo se questa cosa verrà veramente fatta, perché è già la terza o quarta volta che Uber preannuncia deposita proprio i propri documenti per avviare le operazioni di collocamento in borsa e poi viene rinviato, ma tant'è, ad oggi l'ipotesi è veramente stellare, 120 miliardi di dollari di gran lunga più alta dei 104 miliardi che erano stati attribuiti a Facebook nel 2012, la quotazione dovrebbe essere prevista per la seconda metà del 2019, nel frattempo, forse non a caso e quasi in contemporanea, Uber ha fatto il debutto sul mercato obbligazionario, ha raccolto 2 miliardi con un'emissione obbligazionaria con un titolo a 8 anni e un rendimento dell'8% e uno a 5 anni con un rendimento del 7,5%, francamente si tratta di tassi di interesse molto alti e paragonabili per certi versi ai titoli junk bond, cioè ai titoli spazzatura. Questo è abbastanza curioso perché si fa il collocamento privato, appunto, che è valutato ad alto rischio e infatti i tassi sono molto alti, e poi si preannuncia anche la quotazione in borsa. Sembra un po' una strategia di comunicazione per far andare in buon porto il prestito obbligazionario e forse rinviare invece il collocamento in borsa.
Non so che rimborso spese lei si becchi per la sua gita a Frosinone, sicuramente non le 40.000, anzi le 400.000 sterline al giorno che guadagna quella signora che ha una catena di prodotti per la casa e simili che si chiama Home Bargains, di cui so che lei ha piacere di tracciare il profilo e anche l'ambizione di farne un po' il suo modello nella vita.
Ma guarda, proprio assolutamente no.
Beh, io sembrava, posso dire anche assolutamente sì, 400.000 sterline al giorno, veda lei.
Mi sembrava però assolutamente da segnalare, perché è appunto in una situazione nella quale, come dicevi tu, si assistono a fallimenti come quelli di Sears, a fallimenti già avvenuti, come era stato nelle catene appunto per esempio di giochi Toys R Us o nelle catene di distribuzione dei DVD, e c'è chi invece appunto guadagna molto bene, e questo Home Bargains è un bel caso anche, non solo perché è cresciuto molto rapidamente, ma perché riesce appunto a realizzare una sorta di utile prima delle imposte di 400.000 sterline al giorno, cosa che ha proiettato il proprietario di Home Bargains nell'Olimpo dei principali miliardari a livello internazionale, il tutto con un sistema che francamente sembra molto paragonabile a quelli messi in campo da Walmart un po' di tempo fa, e quindi cioè la possibilità di avere una logica molto molto low cost e una pressione fortissima sui fornitori utilizzando moltissimi beni acquistati nei paesi asiatici a basso costo, hanno permesso appunto al gruppo Morris di raggiungere questi risultati e di considerarsi, come dire, l'avversario alla logica dell'e-commerce attraverso il low cost dei prodotti per la casa.
E visto che ci ha portato in Inghilterra, c'è una notizia importante che in questo momento ritroviamo sul sito della stampa: la complicità di Harry e Meghan, ecco la foto esclusiva della duchessa che tiene l'ombrello al marito. E a proposito di marito e moglie, torniamo a parlare di Eni, perché c'era questa inchiesta interessante sull'Espresso. Eni e la moglie di Descalzi in società con la figlia del dittatore del Congo.
Sì, è un'inchiesta pubblicata dall'Espresso e che in realtà parte da un'indagine in Francia della consorte dell'attuale amministratore delegato dell'Eni. Si era parlato già in passato per ipotesi e le polemiche sul fatto che alcuni appalti del gruppo petrolifero nei paesi africani e in particolare appunto nel Congo, di cui è cittadina la moglie di Descalzi, erano stati ricevuti da queste aziende. Adesso questa inchiesta mette una pietra un pochino più consistente, perché va a individuare questa società per la produzione della birra, African Beer Investment, che in realtà è un offshore a pieno titolo perché può gestire affari in tutto il mondo, ma ha sede nell'arcipelago dell'Oceano Indiano, dove appunto la tassazione massima è del 3%, quindi un vero e proprio paradiso fiscale, e questo gruppo attraverso altre società riceverebbe centinaia di milioni di dollari che escono dalle casse statali del Congo, e appunto sono proprio stati reinvestiti in Francia, e per questo la maxi inchiesta, che è chiamata Bien Malachi, bene acquistati illecitamente, riguarda appunto un insieme di persone, tra cui appunto la moglie dell'attuale amministratore delegato dell'ENI.
Sono le 9:24 minuti, siamo praticamente in chiusura di puntata. A me piacerebbe chiudere con il Papa che ha licenziato il direttore del coro della Cappella Sistina dopo un'indagine per truffa, riciclaggio e peculato, ma credo che lei abbia altri argomenti. L'ultimo argomento con cui vogliamo chiudere questa giornata del giorno delle locuste, anche perché le faccio sentire in sottofondo, prof. Questo è l'inno cinese, perché sta cominciando la semifinale dei mondiali femminili di pallavolo. Ci sono le nostre ragazze che si giocano la finale dopo che la Serbia ha battuto l'Olanda. Pronostico?
Francamente non lo so.
Vabbè, faccio un in bocca al lupo alle ragazze.
In bocca al lupo, va bene, no. Però io volevo chiudere con Starbucks, perché credo che agli ascoltatori...
Ma c'è l'inno? Teniamo l'inno in sottofondo delle ragazze e lei ci parla di Starbucks.
Sì, perché sono sicuro che gli ascoltatori di Popolare Network sanno che appunto Starbucks ha aperto a Milano e quindi è sbarcato in Italia. In realtà in Italia è sbarcato, in Europa però invece se ne va parzialmente, perché è stato costretto dalle perdite a vendere le licenze per i locali in Francia, Olanda e Belgio a una società con la quale ha già delle licenze in Sud America, al Seatab, e questo perché complessivamente le attività europee sono in difficoltà. Infatti anche una parte dei lavoratori della sede centrale olandese verranno mandati a casa per questa opera di ristrutturazione del business europeo, che appunto provocherà la perdita di 190 posti di lavoro diretti e molti probabilmente indirettamente.
Un mashup pazzesco tra professor Di Stefano, Starbucks, le ragazze della pallavolo e l'inno italiano. Tra poco comincia la partita, sono state fantastiche fino adesso, speriamo che vadano in finale, e dico tutto questo nella più assoluta indifferenza che arriva da Frosinone da parte del professor Di Stefano, che è lontano dalle cose del mondo. Forza ragazze, ce la possiamo fare! E niente, speriamo che ce la facciano. Professore, la saluto. Saluti.
Sì, auguri. Auguri.
A chi?
Speriamo che ce la... Alle ragazze.
Dice auguri, porta sfiga.
Mi scuso, in bocca al lupo, non lo so.
So che non è avvezzo a questi momenti. Mi saluti la bella Frosinone, ci vediamo la prossima settimana con tanto di souvenir. E niente, non riusciamo nemmeno a commentare il primo punto della partita perché dobbiamo proprio chiudere. Speriamo bene, in bocca al lupo, ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, ciao.